insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo avanti con la nostra lettura dell'Esodo. Se non sbaglio, la volta scorsa ci eravamo fermati al... Grazie. E eravamo sulla la cosiddetta chiamata di Mosè, no? Il Signore che gli si rivela nel deserto. Avevamo visto anche qualcosa di Atti 7, almeno l'avevo citato, no? Vi ricordate che avevo parlato di degli Atti Stefano, che fa quel discorso prima di essere ucciso, in cui presenta appunto, dice che la vita di Mosè, appunto, secondo la tradizione ebraica, non è un'invenzione di Stefano, e era durata 120 anni, tre periodi di 40. Abbiamo già detto che 40 è un numero che dice il tempo giusto, no? È il tempo, il numero della completezza di un'esperienza. Quindi tre periodi: il primo, quello di formazione, no, nell'Egitto, e con la crisi sulla quale ci siamo fermati, e il secondo nel deserto, la fuga nel deserto di Madia, nell'incontro con quella che poi sarà sua moglie Sipora, il suo suocero Ietro. Questi 40 anni passati nel deserto a pascolare le pecore di suo suocero, interessante che tra l'altro i padri in questo vedranno imparare a servire qualcosa che non è tuo, cioè lui pascola le pecore di suo suocero, come imparerà a pascolare le pecore, cioè pecore, tra virgolette, che saranno il popolo di Dio, il popolo di Israele, che è il popolo di Dio. E, come dire, anche ciascuno di noi poi gli ha affidato una certa responsabilità, un certo pascolare, nel senso di aver cura di persone, di quello che sono le nostre relazioni, figli, nipoti, gli amici, per quanto, però tutti questi sono di Dio, sono nostri, sì, nel senso che vengono dalla nostra storia più o meno, eccetera, no? Ma non sono un possesso. E poi ecco l'esperienza del Roveto, su cui ci siamo fermati, cioè semplicemente diciamo ancora qualcosa. E il versetto 13 dice, l'avevamo letto già il versetto 13, sì, quello della... Ecco. E allora il fatto che Mosè dice a Dio qual è il tuo nome, no? Qual è il suo nome? Vedevamo cosa c'era dietro questa domanda, no? Che poteva sembrare una domanda legittima, ma in realtà conoscere il nome di Dio è in qualche modo avere potere su Dio, no? Sapere, conoscere il nome nell'antico era conoscere un po' l'essenza di una cosa. Ricordate tutta la lotta di Giacobbe con l'angelo, no? Durante la notte, che Giacobbe dice all'angelo: dimmi il tuo nome. E quindi sembra che Giacobbe stia prevalendo, no, in questo scontro, e l'angelo dice: non solo non ti dirò il mio nome, ma io ti cambio il nome, non ti chiamerai più Giacobbe ma ti chiamerai Israele. Per cui alla fine l'angelo che dice è che non soltanto pronuncia il suo nome, ma gli cambia nome. Allora il capitolo segue con con l'invio da parte di Dio. Il capitolo 4 continuano le difficoltà di Mosè. Mosè replicò dicendo: ecco, non mi crederanno, versetto 1, non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Il Signore gli disse: cos'hai in mano? Rispose: un bastone. Riprese: gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: tendi la mano e prendilo per la coda. Stese la mano e lo prese, e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. E Mosè ha bisogno di rassicurazioni, no? Rispetto a questo invito del Signore. Ricordate, è il Signore vuole andare a vedere la condizione dei suoi, del suo popolo in Egitto. E è lui che è il protagonista della liberazione di Israele dall'Egitto e vuole coinvolgere Mosè in quest'opera di liberazione. E Mosè tentenna, ha paura di vivere, ha paura di coinvolgersi finalmente con gli altri e con Dio, per cui chiede rassicurazioni. Allora questo gesto, no, è magico, quasi, no, del bastone che diventa un serpente, e cui naturalmente ci sono tante interpretazioni, perché il bastone è quello su cui uno si appoggia per camminare, che può diventare a un certo punto una trappola, un serpente, no? Che dice un male che tu non vedi tanto, ti trovi all'improvviso, e che però allo stesso tempo il Signore gli dice come poterlo domare prendendolo per la coda. Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credano che ti apparso il Signore Dio dei loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Il Signore disse ancora: introduci la mano nel seno, e si mise in seno la mano e poi la ritirò. Ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. E gli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano, la tirò fuori, ecco, era tornata come il resto della sua carne. Anche questo è forte, perché mettere la mano nel seno, cioè sul petto, e poi tirarla fuori era diventata lebbrosa. E anche qui la lebbra, ricordate, è questa malattia che ha a che fare anche molto con il peccato nella Bibbia, e anche proprio per la sua dimensione di far perdere pezzi. No, quella immagine che noi abbiamo dei lebrosi legato alle giornate dei lebrosi, no? La Rolfo de Rò, per esempio, no? Ci presentano le figure, le foto di queste persone che perdono pezzi di vita, di piedi, eccetera, no? Allora, mettere la mano dentro e tirarla fuori lebrosa, in qualche modo mettere la mano nel cuore e tirar fuori la lebbra che ci portiamo dentro, cioè la frammentazione che ci portiamo dentro. E allora sulla parola del Signore poterla mettere dentro in un cuore nuovo. Il Signore che poi prometterà, no? Ricordate anche con Geremia, eccetera, vi darò un cuore nuovo. Per cui allora un cuore che sana la lebbra, sana tutto ciò che frammenta. Allora, come dire, il Signore gli sta dicendo lì: io sono con te e il mio essere con te ti permette di domare il male, di superare la frammentazione. E poi, dunque, se non ti credono e non danno retta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. Se non crederanno neppure a questi due segni, non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Qui si comincia anche un po' a vedere quello che accadrà, di cosiddette 10 piaghe, che vedremo più avanti. Mosè disse al Signore: perdona Signore, io non sono un buon parlatore, non lo sono stato né ieri né l'altro, e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Vedete, più va avanti il discorso con Dio, più vengono fuori le difficoltà più profonde, no? Cioè, Mosè era balbuziente. E allora, come dire, Signore, tu mi mandi a parlare, è un problema, no? Ricordate Geremia, quando il Signore lo chiama, no, lo manda a dire le sue parole, Geremia cosa dice? Signore, ahimè, io sono giovane, non so parlare. Cioè, che non è una difficoltà, come dire, marginale, no? Ahimè, Signore, sono zoppico un po'. Allora dice, vabbè. No, ma è fondamentale, cioè uno ti viene mandato a proferire le parole di Dio e ti dice: la mia bocca è impacciata. E allora se il Signore ci coinvolge nella sua opera di vita, uno più profondamente dice: Signore, vengono fuori le paure più profonde, no? Signore, io non so vivere, ho paura di vivere. Penso che anche noi, che con gli anni che passano, certe volte la vita stessa ci mette a contatto con tutta la nostra fatica. Che gli anni passano e quella rimane là. E uno dice, ma come? Potrebbe un po', no, quasi automaticamente sfiorare come il buon vino? E no, ci sono delle cose che rimangono là. E non le superiamo. Guardate che è poi la stessa esperienza che Paolo dice nelle sue lettere, quando dice, no, Signore, perché il Signore mi ha inviato, no, uno che mi ha messo una spina nella carne, e non si sa che difficoltà era. Ci sono varie interpretazioni, ma non si sa con che difficoltà sua personale Paolo doveva. Allora, ed era una cosa forte, perché lui dice, per 3 volte ho invocato il Signore perché mi liberasse. E lui, ho sentito che il Signore gli diceva, ti basta la mia grazia. Cioè ci sono, come dire, delle cose che ci porteremo sempre. Tant'è vero che infatti il Signore che cosa gli dice? Gli dice, il Signore gli dice, chi ha dato la bocca all'uomo, chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco, non sono forse io il Signore, ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Tra l'altro poi vedremo dopo che manderà, ci sarà Aronne, no? Perché Mosè disse, perdona Signore, manda chi vuoi mandare, allora la collera del Signore si accende contro Mosè e disse, non vi è forse tuo fratello Aronne in Levita? Io so che lui sa parlare bene, anzi, sta venendo d'incontro, ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca, io sarò con la tua e la sua bocca e gli insegnerò quello che dovrete dire. Parlerà lui al popolo per te, egli sarà la tua bocca e tu farai per lui e reci di Dio. Terrai in mano questo bastone, con esso tu compirai il tempo. È bello, no, questa cosa, che il Signore non gli risolve il problema. Cioè, Mosè è balbuziente, non è che il Signore, no, tocca magicamente la bocca, li mette, no, eccetera, e gli scioglie la lingua. E no, no, in Mosè a quel tempo non c'erano neanche tante, come dire, terapie, cose che oggi ci sono e che aiutano, no? E che qualcuno funziona, va meglio, cioè, no, a quel tempo non c'era. Per cui rimarrà balbuziente. Però c'è tuo fratello. Questa è la cosa bella, no? C'è tuo fratello. Lui parlerà per te. Allora, il Signore che ci chiama a coinvolgerci con la sua opera di salvezza, come dire, ci prende così come siamo. Poi qualcosa migliorerà. Non è dire che i cristiani siamo sempre stessi. Da una parte uno dice, dall'altra parte, no, io penso che tutti noi possiamo dire che in qualche cosa, non è, per qualcosa gli anni non sono passati in vano. Però certe cose ce le porteremo sempre. E allora il Signore dice, c'è il tuo fratello. E nella fraternità. E già questo è anche forte, che Mosè non sarà da solo. Cioè, anche in quest'opera qui, lui viene da subito coinvolto in una fraternità. Il cammino cristiano è un cammino in fraternità con gli altri. Purtroppo c'è tanto individualismo, anche tra i gesuiti c'è tanto individualismo, ma il cammino cristiano ti coinvolge immediatamente in fraternità, no? Tanto che il Signore dice, c'è tuo fratello, ecco tuo fratello, lui, con lui dovrai avere, no? E immaginiamo che questo creerà, voglio dire, anche semplicemente come termini di tempo, no? Perché Mosè dovrà ascoltare il Signore, poi dovrà spiegare ad Aronne, no? E Aronne dovrà capire suo fratello, e magari non sempre riuscirà a capirlo, e Mosè dovrà, no? Come dice, oh, avete fatto prima, no? No. Perché poi in quello c'è anche la crescita nell'amore, nel portare la fatica del fratello, nell'avere a che fare col fratello, che è così, e tu devi avere a che fare con lui, ma quello è il tuo fratello. No, tanto che uno a un certo punto dice, ma meglio stare da soli, no?
Non si accende, meglio soli che va.
E invece è avere a che fare con l'altro. E allora, ecco, tra l'altro è interessante, avete notato che Mosè a un certo punto, dopo che il Signore gli ha detto c'è tuo fratello, cioè dice il Signore perdona, manda in cui mandare. Cioè, come della serie, dopo aver esaurito tutte quante le difficoltà che hanno un certo fondamento, alla fine dice il Signore, no, manda un altro. E perché? Perché no? No? Un po' lo vediamo con i bambini, ma alcune volte siamo noi, cioè, no, che in certe cose diciamo no. Ma questo. Tra l'altro questo dice anche un po' quello che si muove dentro di noi, che non riusciamo neanche a capire tante volte, che è contro la vita. Una paura che ci attanaglia alcune volte, che grazie a Dio poi, ecco, come qui con Mosè, si va avanti, però ci sono certi momenti in cui non sappiamo perché, ma non vogliamo vivere. E allora Mosè partì, versetto 18, tornò da Ietro suo suocero e gli disse, lasciami andare, ti prego, voglio tornare dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi. Ietro rispose a Mosè, vai in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian, va, torna in Egitto, perché sono morti quanti studiavano la tua vita. Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nella terra di Egitto. E Mosè prese in mano il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè, mentre parti per tornare in Egitto, bada tutti i prodigi che ti ho messo in mano. Tu li compirai davanti al Faraone, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo. E attenzione a questa frase che sempre può suonarci un po' strana e indisporci, che il Signore indurisce il cuore del Faraone. Allora, no, non è così, non è da prendere alla lettera, questo è un sentismo, cioè è una modalità ebraica per dire che noi troveremo che il cuore del Faraone si indurirà. Ma che in qualche modo anche questo indurimento del cuore del Faraone non blocca l'agire di Dio. L'indurimento del Faraone c'è, ma in qualche modo anche questo è nelle sue mani. Ricordate che il libro dell'Esodo vuole parlarci di storia, no? Di storia dal punto di vista sapienziale e spirituale, cioè non vuol farci un resoconto storico, non è un report, no? Ma una riflessione sapienziale sulla storia, cioè su chi fa la storia. E allora c'era l'Egitto, che abbiamo detto che è la terra dove l'abbiamo chiamata la terra della dimenticanza, ricordate abbiamo usato questa frase all'inizio, cioè della dimenticanza di chi fa veramente la storia. Cioè dell'uomo che a un certo punto dimentica che la storia è nelle mani di un Dio provvidente e si fa Dio. No, gli uomini che hanno in mano i destini della storia. Nel secolo passato, purtroppo, quante volte ci siamo sentiti, no, noi dalla storia, no? Ma quante volte purtroppo degli uomini, no, in diverse parti del mondo, hanno creduto di avere i destini della storia nelle loro mani. No, facendo delle tragedie in mano. Allora, dall'altra parte è il Signore, no? Il testo, il popolo di Israele ci sta dicendo che è il Signore che hanno sperimentato nella loro storia e lui che è il bambino. Allora, anche se il cuore del Faraone si indurirà, questo accadrà, questo non è fuori dalla sua provvidenza. Allora tu dirai al Faraone, così dice il Signore Israele, mio figlio primogenito. Io ti avevo detto, lascia partire il mio figlio perché mi serva, ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire ecco, io farò morire il tuo figlio primogenito. E qui si già preannuncia la fine di tutto quello che sarà il percorso di lotta con l'ultima piaga, la morte dei primogeniti. Però vedete, come dire, qui è la nascita di un primogenito, no? Che va con la morte, la morte del figlio del male. E il faraone, attenzione, dobbiamo andare oltre, ricordate che poi quello che dicevo già all'inizio, che questi eventi narrino esattamente la storia così come la narrano. Al momento, non avendo trovato nessun riscontro archeologico, è molto col punto interrogativo. C'è quell'altra storia, quell'altra scuola, ricordate, che dice che è successo qualcosa e poi c'è tutta una rielaborazione, anche quella però al momento non può presentare, no? L'altra scuola invece è quella che questa è una proiezione di quello che loro hanno vissuto uscendo da Babilonia. Per cui ancora di più dobbiamo cogliere il significato, no? Il faraone è il simbolo dell'antidio. E tutto quello che genera è per la morte. E allora dall'altra parte di pensare all'Egitto appunto come un tutta questa esperienza di liberazione da cui ci verrà fuori una nascita di un figlio primogenito. Israele figlio primogenito, dove figlio primogenito no, dice appunto tutto, penso che chi di voi ha avuto figli, il primogenito, no, la nuova esperienza, no, l'attesa, tutto quello che è stato, no, cioè ha un volendo bene anche agli altri, no, ma in qualche modo insegna qualcosa, no? La prima esperienza, come il primo amore, come no, eccetera. E allora dire questo figlio primogenito vuol dire quell'esperienza che Israele farà per poterla testimoniare a tutti i popoli. Dio ama ciascuno in una maniera unica e particolare come un primogenito. Come un primogenito. E come un primogenito. Mentre era in viaggio, versetto 24, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Allora Zippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Allora questo versetto è uno dei versetti più difficili di tutta la Bibbia e noi dobbiamo mantenere questa cosa. Cioè, nel senso che non è che la Bibbia poi si capisce, cioè, no, noi dobbiamo fare i conti con la scrittura, così come c'è stata tramandata. E allora, questo versetto naturalmente è difficilissimo perché? Perché qui si dice che mentre erano in viaggio, nel luogo dove il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. E uno dice: allora, Signore, perché l'hai chiamato, no? Che l'hai chiamato a fare? L'hai fatto loro partire, cioè, e poi lo affronti per farlo morire. Dobbiamo cercare di interpretare, no, questo. E allora certamente il coinvolgersi con il Signore viene avvertito anche come un morire, cioè come un uscire. In fondo cos'è un morire? Non lo sappiamo, in fondo. Sappiamo che è un passaggio, ma non so. Ma lo sappiamo dall'esperienza che facciamo da vivi, cioè in quel morire che è un lasciare, che è un lasciare una terra, andare verso un'altra terra, per esempio, muore qualcosa di noi, no? Ma attenzione, anche coinvolgersi in una relazione che è un morire. E per voi che avete anche anche per me nella vita religiosa, ma anche nel matrimonio, eccetera, cioè giocarsi in una relazione, ma giocarsi significa essere chiamati a una certa morte, perché tu devi morire a qualcosa di te di prima, non è più come sempre le piccole esperienze di cui sono stato testimone e che mi è rimasta, come, nel senso che in Slovenia c'era un amico gesuita sloveno che mi invitò al matrimonio della sorella in campagna, loro erano in un villaggio, e in una famiglia cristiana. E allora poi, tra l'altro, il matrimonio lì, almeno 15-20 anni fa, non era come da noi insieme il matrimonio religioso e il matrimonio civile. Si faceva il matrimonio civile al mattino, il pomeriggio si celebrava il matrimonio. Allora, la cosa particolare qual è stata? Che al mattino è venuto il futuro sposo a casa loro, abbiamo pranzato alle 8 del mattino, quello è stato un po' una cosa un po' particolare. Vabbè, e dopodiché, dito questo, prima che loro andassero via, i due, la figlia e il futuro marito, si sono inginocchiati davanti ai genitori. E lei ha chiesto perdono ai genitori per tutto quello che negli anni che sono stati insieme lei ha fatto di male nei loro confronti, e hanno chiesto la benedizione. Il padre e la madre hanno messo le mani sulla testa e gli hanno dato la benedizione. E lei è andata via. Sarebbe rientrata in casa non più semplicemente da figlia, sarebbe rientrata in casa da sposa e poi sposa e poi figlia. Quando ero all'Aquila, c'era l'Aquila, e facevamo qualche matrimonio, non eravamo proprio, quindi potevamo sposare, e si sposavano i ragazzi che si erano conosciuti in cappella, eccetera. Allora, mantenendo il rito, noi facevamo qualche piccolo aggiustamento, per chi voleva naturalmente. Allora c'è stato qualche matrimonio dove, per esempio, i due entravano con le loro famiglie e si sedevano per la prima parte del matrimonio insieme alle loro famiglie. Quindi c'erano le letture, c'era l'omelia, dopo l'omelia, che comincia il rito del matrimonio, allora il sacerdote invitava i due a venire. Loro si alzavano, salutavano i genitori e venivano. Allora, anche il padre che accompagna la figlia è un po' così, però forse quello c'è più comune, no? C'è più abituale. Questa cosa qui, un po' diversa, toccava, no? E loro stavano salutando.
Ma era solo per la figlia,
non so. No, anche per il ragazzo.
Quindi anche lui si è
Sì, cioè, vabbè, quello della famiglia sì, l'aveva fatto anche la famiglia. Allora, come dire, cioè, cosa sto tentando di dire? Sono io, è una morte, no? Però è una morte per la vita, no? È un passaggio. Allora anche qui, in qualche modo, questo coinvolgersi con Dio da parte di Mosè è vissuto, è sentito come morire. È stato 40 anni, no? Possiamo immaginare che si era, per quanto stava col deserto con le pecore, però si era fatto la casa, si era sempre con i suoi amici, come dire, no? I suoi figli, cioè, non pensava assolutamente di tornare in Egitto, quindi la sua prospettiva era quella di morire lì, in pace, no? Allora, questo fatto che il Signore si coinvolge, c'è sempre. Attenzione, questo non soltanto nei grandi passaggi della vita, poi la vita ha anche altri passaggi, no? Che cambiano le nostre situazioni. E in quello forse c'è anche, a volte, c'è una chiamata del Signore. E quindi in qualche modo in un entrare, in un morire per la vita. Tant'è vero che poi il segno della circoncisione, Mosè non era circonciso, e la moglie lo circoncide, la circoncisione è un segno d'appartenenza, è un segno, probabilmente era qualcosa che era fatto anche per motivi igienici a quel tempo, però poi aveva un significato religioso perché era sul membro, no, maschile, che si pensava che da lì, soltanto dall'uomo venisse la vita, no? E il segno della circoncisione era dire ricordagli che la vita appartiene a Dio, che non sei tu padrone della vita. E allora segno che quindi Mosè, come la vita appartiene a Dio, anche la tua vita, tu appartieni a Dio. E allora il Signore disse a Aronne: va incontro a Mosè nel deserto. Egli andò e lo incontrò ai monti di Dio e lo baciò. Vedete, prima questa esperienza di abbandonare, di passare attraverso una morte, per poi trovare una fraternità. Anche qui noi, in qualche modo accettando di morire, di cambiare, di passare, poi si nasce, no? Così come da un grembo materno a un certo punto si viene buttati fuori, si viene generati alla vita e bisogna uscire, no? Tanto che c'è tutta la cosa di voler tornare, di non stavo meglio prima, e invece bisogna uscire. Uscendo si incontrano fratelli, uscendo si incontra vita. Quindi subito l'incontro con Aronne al monte di Dio e questo bacio. E Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore l'aveva inviato e tutti i segni con i quali Dio l'aveva accreditato. Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani di Israele. Aronne parlò al popolo riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette. Quando dirono che il Signore aveva visitato gli israeliti e che aveva visto la loro afflizione, essi si inginocchiarono e si prostrarono. E aveva tanta paura Mosè che il popolo non gli avrebbe creduto, che gli avrebbero detto: ma chi è questo Dio che ti manda, eccetera, eccetera. E uno va e il popolo credette. Come l'esperienza che tante volte rispetto a qualcosa che dobbiamo vivere e di cui abbiamo tanta paura, e poi quando ci troviamo a viverla non è così, le cose vanno più semplicemente. E guardate, sembra tutto andare bene, il popolo credette, e anzi si inginocchiarono e si prostrarono al Signore. E allora in seguito, capitolo 5, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono: così dice il Signore, Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Vedete, no? Cosa loro dovevano andare a dire questo, quindi vanno, possiamo pensare con un po' di coraggio e spavalderia, e tra l'altro, come dire, anche un po' galvanizzati e aiutati dal fatto che il popolo, attraverso i loro anziani, un po' i capi, hanno creduto, hanno accolto, quindi le cose stanno andando bene, quindi loro vanno dal faraone. Però il faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce e lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò certo partire Israele. Ripresero: il Dio degli ebrei ci è venuto incontro, ci sia dunque concesso di partire per un cammino di 3 giorni nel deserto e offrire un sacrificio al Signore nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada. Attenzione, adesso chi sta parlando non sono più Mosè e Aronne, ma sono i notabili, perché anzi Mosè e Aronne, che sono qui citati all'inizio del capitolo, poi durante tutto questo capitolo spariscono per riapparire alla fine, e quando appunto al versetto 20, per, come dire, Mosè e Aronne hanno fatto il loro, quello dovevano andare a dire, no, l'hanno fatto, bene, si sono ritirati indietro, no? Cioè adesso sono un po' i notabili che parlano con Mosè, scusate, col faraone, e dicono appunto: il re ci è venuto incontro. Cioè, questi notabili che hanno fatto loro l'esperienza, cioè loro l'esperienza di Mosè. Il Signore non è venuto incontro a loro direttamente, no? È venuto incontro a Mosè. Però, come dire, no, è venuto incontro a noi. Tramite Mosè, noi abbiamo accettato, abbiamo creduto, è diventata nostra l'esperienza. Anche se, notate, è un'esperienza che, non avendola fatta già direttamente loro, perché l'hanno fatta tramite Mosè, non è esente di proiettare le proprie paure, nel senso che dice: ci sia dunque concesso di partire per un cammino di 3 giorni e offrire un sacrificio al nostro Dio perché non ci colpisca di peste o di spada. Il Signore non ha detto niente di questo. Ma come dire, no? Ricordate che quelle perverse immagini di Dio, quegli inquinamenti, che tutto, cioè molte cose che noi pensiamo di Dio non sono vere. Cioè nel senso che molte cose che noi pensiamo di Dio, fin tanto che non ci abbeveriamo della scrittura e che lui nel suo spirito non si rivela a noi, sono a rischio di nostre proiezioni. Come in questo caso, no? Se non lo facciamo, lui ci fa morire di peste e di spada. Che fra l'altro è quella la condizione che loro stanno vivendo rispetto a quale Dio con cui hanno a che fare? Col faraone. Perché se tu non fai quello che dice il faraone, lui ti fa morire di peste e di spada. Vedete, loro stanno proiettando. Il Signore ci è venuto incontro attraverso Mosè, ma noi non l'abbiamo fatto per te. Però la sentiamo nostra. Però questa esperienza ancora non ci ha liberato dalle false immagini che ci portiamo dentro, cioè quella del faraone. Che se non facciamo quello che lui ci dice, ci fa morire di peste e di spada. E allora il Regge Egitto disse: Mosè, Aronne, perché distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati. Il faraone disse: ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far loro interrompere i lavori forzati? E è interessante, ricordate che all'inizio il problema che il popolo fosse numeroso e che cresceva era il problema che aveva cominciato a portare allo sterminio, no? Adesso invece il fatto che il popolo è numeroso e lavora, va bene, cioè nel senso che se va via i lavori che stiamo portando avanti tramite questi, chi ce li farà? E allora che succede? Che questo iniziare a camminare sulla via del bene porta con sé, invece comincia subito ad avere una reazione negativa. Tanto che in quel giorno il faraone diede questi ordini sopra i intendenti del popolo e gli scrivi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima, andranno a cercarsi da sé la paglia. Però voi dovete dirigere il numero di mattoni che crescevano finora, senza ridurlo. Sono fannulloni, per questo protestano. Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare il nostro Dio. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino. Non diano retta a parole false. Uno si è appena incamminato nella via del bene, della libertà, e gli viene addosso, no? Tutto il peggio. Uno ha cominciato a impegnarsi e subito, no. I sovrintendenti del popolo, gli scrivi, uscirono e riferirono al popolo: così dice il faraone, io non vi fornisco più paglia, andate voi stessi a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione. Il popolo si sparse in tutto il territorio d'Egitto a raccogliere stoppie da usare come paglia, ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo: portate a termine il vostro lavoro, ogni giorno lo stesso quantitativo come quando avevate la paglia. Bastonarono gli scrivi di israeliti, quelli che i sovrintendenti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo: perché non avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima? L'aver creduto a un Dio che vuole liberarci e aver cominciato a camminare secondo questa parola fa venire addosso, no, una condizione peggiore immediatamente da quando c'erano in schiavitù. Tanto che allora, versetto 15, allora gli scrivi degli israeliti vennero dal faraone a reclamare dicendo: perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: fate i mattoni. E ora i tuoi servi sono bastonati a colpa e la colpa è del tuo popolo. Avevano creduto, si erano presentati con Mosè e Aronne così baldanzosi, e appena c'è stato questo scontro, notate, avete notato che perché tratti così i tuoi servi? No? Perché i tuoi servi, la colpa, vedete, è del tuo popolo. Immediatamente stanno dicendo: no, noi siamo tuo popolo, faraone. Noi siamo tuo popolo. Allora, intanto questo, no? Il cammino verso la liberazione è un cammino che porta una lotta, è un cammino che porta un impegno, che porta delle sofferenze. Tra l'altro, non queste ultime settimane, poi è stato di nuovo tanto presente nei media, no? Nelson Mandela, cioè. E con lui, no, tanti uomini e donne che hanno lottato, che hanno veduto che vivere da liberi sia una ragione per poter vivere e per poter morire e per poter dare la vita. Allora c'è una lotta. Da una parte, come sempre, no? Quando si sta bene ci si rilassa sempre un po', no? Un salmo dice: l'uomo nella prosperità non compresse, è come gli animali che si feriscono. Cioè, intanto bisogna desiderare la pace, no? Pregare per la pace, perché la pace è quella condizione della vita, eccetera. Però è vero che il rischio nella pace è quello di accomodarsi. Per cui anche noi, no, abbiamo una vita cristiana, dove lottiamo? Dove sono i nostri ambiti di lotta? Anche perché poi noi non abbiamo, cioè, come dire, degli egiziani che vengono, no, normalmente, no, e ci danno le frustate, cioè, ma le cose sono molto più subdole, le cose sono molto più di mentalità. Le cose sono come modi che si presentano come i giudici, rispetto ai quali, se tu non sei così, sei fuori. No. E questo naturalmente nel modo di vivere, nel modo di lavorare, nel modo, no, cioè, e nel modo di gestire la famiglia. Se non, no, si entra in quella mentalità consumistica rispetto alla quale oggi, cioè, e con la crisi che c'è ancora di più, per dire, essere invitati a un matrimonio e non poter andarci, nel senso che tu non c'hai magari soldi per fare il regalo, diventa un problema di relazioni familiari, no? Che si dividono fratelli e sorelle, perché poi uno non sa come andare a dire all'altro che non posso venire al tuo matrimonio. Anzi, piuttosto qualcuno si impegna persino quei pochi no, oggetti di valore a cui è legatissimo per... sono cose che sappiamo. Allora, è la vita cristiana? In che cosa la vita cristiana ci aiuta a tirarci fuori da questa schiavitù? Che passa attraverso una lotta. Che passa attraverso una lotta, è un'incomprensione, è un conflitto. Per cui vedete, alla fine uno diceva, ci ha provato un po', è arrivato la donna e dice: no, guarda, però noi siamo il tuo popolo, siamo tuoi servi, torniamo tutto come prima, siamo tuoi servi. E gli scrivi, negli israeliti, si vedono in difficoltà sentendosi dire: non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni, usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarvi, dissero loro: il Signore guardi a voi e i giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Come si è cambiato tutto, no? All'inizio erano arrivati, loro avevano detto così, il popolo aveva, cioè, i notabili avevano creduto, tutti quanti erano inginocchiati. Adesso a Mosè e Aronne gli dico: voi siete la causa dei nostri mali. Voi siete la causa dei nostri mali. Perché avendo creduto a voi, noi ci troviamo in una condizione peggiore di quanto eravamo. E vedete la cosa bella anche qui, eh? Allora Mosè si rivolse al Signore. Mosè non risponde al popolo. E d'altra parte Mosè, non è venuto di sua iniziativa. Mosè si rivolge al Signore dicendo: Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Vedete, è Mosè che dice: vede che le cose sono andate così, no? Dato che, vedete, non è un'iniziativa sua. Mosè non è, come dire, allora ecco, quello che ho fatto è un fallimento, no? Quasi come se l'iniziativa fosse sua. No, lui, l'iniziativa è di Dio, lui ne è ben conscio, no? Anzi, si è allenato 40 anni a pascolare le pecore di suo suocero, no? Per cui si è distaccato, no? Ha imparato a essere libero, cioè, almeno da quello, no? Per cui, va da Dio e dice: Signore, com'è? Hai visto i poveracci? Cioè, tu hai visto. E il Signore gli dice: da quando sono venuto dal Faraone per parlare in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai fatto e non hai affatto liberato il tuo popolo. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che sto per fare al Faraone. Con mano potente li lascerà andare. Anzi, con mano potente li scaccerà dalla sua terra. Vedete, il Signore non viene meno, però ecco, il Signore non promette, noi vediamo sempre quei miracoli, no? Noi vogliamo sempre le situazioni che da un momento all'altro cambiano tutto, no? No, c'è un cammino di liberazione, in cui il Signore non viene meno. E allora, come dire, vedrai, e sarà tanto che lo stesso Faraone a un certo punto gli dirà: andatevene. Allora, intanto questo, il cammino di liberazione è un cammino, come anche la nostra vita cristiana. Cioè, attenzione, è così anche come, cosa voglio dire, tentare di dire che, come dire, un'arte, no? Un'arte, se poi vogliamo farla seriamente, sappiamo che ci vogliono anni. Anche una professione, no? Ci vogliono anni di preparazione. Così anche la vita cristiana, ci vogliono anni. Noi pensiamo che la vita cristiana è così, no? Ah sì, comincio a frequentare un po', faccio un po' la giornata, tutto fatto, ma dove? Anche perché se la vita cristiana è un incontro con il Signore Gesù che ha vinto la morte, e questo, intanto i discepoli sono stati anni con Gesù, anni, e l'incontro con il risorto l'hanno avuto alla fine, cioè dopo essersi messi anni e anni dietro di lui. Allora la vita cristiana è un cammino serio, e l'arte di vivere è un'arte che si apprende in tutta una vita. Non così, anche perché poi veramente un'altra cosa in genere difficoltosa per tutti noi è che noi facciamo tante cose, no? E non diamo mai priorità alle cose che facciamo, per cui uno comincia a fare un cammino, magari sì, capisce un anno, per esempio, che è importante fare un cammino biblico, un cammino di fede per la sua fede, eccetera, no? Poi succede che c'è la partita Milan-Inter a Milano e deve portare il nipote. Poi succede che quel giorno c'è quell'altra cosa. E allora, no? Allora non sto dicendo che non può capitare una volta. Ma molte volte, cioè, rispetto alle quali dire: oh, un momento, c'è questo. Questo è importante per la mia vita, rispetto a cui so cosa viene prima e cosa viene dopo. E noi riusciamo a dare priorità. Per cui tante cose vengono un po' come vengono, no? Vengono un po' come vengono. E allora l'ultima cosa che poi vedremo nel prossimo incontro l'anno prossimo, è che adesso in poi sempre più ci sarà questo scontro tra il Signore e Faraone. e vedremo che punto Faraone è questo personaggio, no? Che naturalmente ce ne sono stati tanti in Egitto, ma che poi diventa l'immagine di quel personaggio che si fa in qualche modo Dio nell'antichità, dicendo, e alla fine è riconosciuto nell'impero romano, no? Sappiamo che la presenza dell'immagine dell'imperatore richiedeva di prostrarsi, come ci si prostrava davanti a un Dio, no? E l'immagine rendeva presente l'imperatore, no? Dio era presente nella sua immagine, un po' come nelle icone, no? Passerà dopo. Però attenzione, il fatto è che Faraone è un modello di essere uomo che si fa Dio, che diventa punto di riferimento di tutti. Perché in qualche modo tutti vogliamo essere come lui. E la logica che mi piace è che ciascuno, per quanto può, copia. Per cui anche l'ultimo schiavo, che però ha il suo campo, ha la sua famiglia e può esercitare un certo potere, lo fa a partire da Dio a cui guarda. Scusate, da Dio a cui guarda. E se Dio qui guarda e Faraone, lo farà a partire da lui. Perché gli uomini della provvidenza, noi li guardiamo e li invidiamo in qualche modo, perché loro ci sono riusciti, no? E guardiamo come hanno fatto loro e copiamo la sua mentalità. Per cui lo scontro è uno scontro con tutto un sistema dell'uomo che si fa Dio, di cui il Faraone è il culmine, ma che inquina le modalità di vita di tutti. Tant'è, ricordate che Mosè, quando uscirà dalla terra e difenderà le donne cosa riferiranno al padre? Un egiziano ci aiuterà. Per cui vedremo sempre più questo contro. Ci fermiamo qui. Forse un'ultima cosa, se lo trovo. No, non lo trovo e ve lo dirò la prossima volta. C'era un versetto che volevo sottolineare. Bene, allora ci fermiamo qui.